Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
La dedica resta quella del libro a tutte le sopravvissute, quindi a tutte le donne che hanno patito in particolare i grandi traumi che spesso accadono nella vita delle donne, ma anche in generale a tutte le piccole cose, tra virgolette, a cui le donne quotidianamente devono ancora sopravvivere.
Queste sono parole di Donatella Di Pietrantonio, che con il romanzo L'età fragile, pubblicato da Einaudi, ha vinto il premio Strega 78esima edizione. Ha ricevuto 189 preferenze dalla giuria composta da 400 amici della domenica, ossia persone del mondo della cultura, a cui si aggiungono 245 voti espressi da studiosi, traduttori e intellettuali italiani e stranieri, selezionati dagli istituti italiani di cultura all'estero, 30 voti di lettori forti e 25 voti collettivi espressi da scuole e università e gruppi di lettura. Al secondo posto, con 46 voti di distacco, Dario Voltolini con Invernale, la nave di Teseo. A seguire Chiara Valerio con Chi dice chi tace, pubblicato da Sellerio, Raffaella Romagnolo con Aggiustare l'universo, Mondadori, Paolo Di Paolo, Romanzo senza umani, pubblicato da Feltrinelli, e Tommaso Giartosio con Autobiogrammatica, pubblicato da Minimum Fax. In questa puntata speciale del Cacciatore di libri, dedicata appunto al premio Strega, parleremo di tutti e sei i libri arrivati in finale, ad iniziare appunto da quello che ha conquistato la vittoria. Partiamo dunque con L'età fragile, pubblicato da Einaudi, di Donatella Di Pietrantonio, che aveva raggiunto il successo con L'arminuta, diventato anche un film. La protagonista è una donna, Lucia, che a 20 anni aveva vissuto un trauma destinato a segnare tutta la sua vita e che si sente una madre inadeguata per non aver mai compreso la figlia Amanda. Una distanza con la figlia che emerge con forza quando la ragazza torna in Abruzzo nel periodo del Covid.
Lucia soffre proprio di questa sua incapacità di intuire cosa passa in questa figlia già quando è piccola, ma poi soprattutto da adulta nel loro presente di figlia che ritorna da Milano, ma appunto torna spenta, interrotta. Ecco, Lucia ne soffre e lo soffre come un senso di colpa, anche perché sappiamo quanto le madri siano sottoposte a una pressione che le vuole sempre empatiche, sempre intuitive, capaci di comprendere con uno sguardo ciò che un figlio, in questo caso una figlia, sta soffrendo, no? E Lucia questa particolare empatia materna non l'ha mai avuta e si sente per questo inadeguata, ma io credo che tutte le madri siano imperfette. E sulle madri c'è questo grande pregiudizio, sembra che debbano essere appunto onnipotenti verso i figli. Invece io ho voluto dire anche questo: è possibile che i figli non li capiamo, è possibile che non sappiamo aiutarli.
Abbiamo visto che Amanda appunto ha subito un piccolo trauma, ma abbiamo detto all'inizio che un po' tutti i personaggi di questo romanzo subiscono dei traumi. Il trauma che si porta dentro Lucia è avvenuto quando lei aveva 20 anni, quando appunto queste due turiste in un campeggio del suo paese scompaiono insieme alla sua cara amica Doralice. Due di queste verranno uccise, Doralice sarà una sopravvissuta. In questo caso devo dire che quando ho letto il romanzo, appena hai accennato questo episodio, io ho ricordato immediatamente quello che poi è stato chiamato il delitto del morrone, cioè era l'estate del 97, un pastore macedone aggredì in un bosco tre ragazze e ne uccise appunto due. Non ricordavo i particolari, non ricordavo se fosse Abruzzo o Marche e così via, ma nel tuo vissuto che cosa ha rappresentato quell'episodio di cronaca e perché l'hai voluto riecheggiare nel romanzo?
Diciamo che quell'episodio io, come molti qui in Abruzzo, l'ho dimenticato presto e è riemerso nella memoria a distanza di tanti anni, semplicemente guardando la montagna in un giorno d'inverno, era una giornata limpida con la neve che sfavillava al sole e improvvisamente mi ha colto questo ricordo. E la prima domanda che mi sono fatta è proprio questa: ma perché non ci ho pensato più? Ecco, io credo che l'abbiamo voluto dimenticare presto perché confliggeva con la nostra narrazione del luogo e si pone, per chi sta qui, si pone sempre, lo dicevi poco fa, la domanda: resto o me ne vado? Ma chi resta deve giustificare a se stesso la propria restanza. Quindi quello che noi ci raccontiamo sempre è questo: il nostro luogo di nascita è bello, è tranquillo, c'è l'aria buona, è sicuro.
Per questo tu avevi rimosso, insomma, questo episodio.
Sì, sì. Il delitto del morrone ci ha dimostrato che nessun luogo è sicuro e forse per questo noi siamo passati subito oltre.
Questo romanzo si intitola L'età fragile e quindi potremmo pensare che è riferito ai 20 anni di Lucia, quando appunto era accaduto l'episodio di Cronaca Nera, o ai 20 anni della figlia Amanda, che si trova appunto completamente persa dentro se stessa. Eppure si ha la sensazione che la fragilità ci sia un po' in tutti, anche nell'adulta Lucia e anche negli altri personaggi. Insomma, la fragilità dipende dall'età o è sempre dentro di noi?
Credo che la fragilità sia proprio insita nella condizione umana, è sempre dentro di noi. Perché siamo fallibili, siamo vulnerabili, ma se anche fossimo i più forti al mondo, tante volte dipende da condizioni esterne a noi che non possiamo controllare. Certo, la fragilità c'è sempre, c'è a tutte le età, cambia con le età. E quindi sembra che ciascun personaggio voglia reclamare per sé il diritto alla fragilità.
Al secondo posto, Invernale di Dario Boltolini, pubblicato dalla Nave di Teseo. La malattia di un padre vista con gli occhi del figlio. Il padre Gino fa il macellaio e un giorno, tagliando la carne, si ferisce a un dito. Da quel momento in poi inizia una sorta di parabola discendente che lo porterà alla morte. In realtà la malattia non ha nulla a che vedere con l'incidente sul lavoro, ma quel taglio acquista nel romanzo un valore simbolico.
Un valore simbolico e narrativo, nel senso che è l'incidente che permette a una storia fin lì, benché ritmata, benché caotica, benché tutto quello che vuoi, è ordinata. Quindi lì è l'ingresso nella narrazione del caos che ti sposta le cose. Quindi narrativamente sì, simbolicamente anche, perché come dico nel libro, lui caccia un urlo ovviamente, ma subito lo richiude, perché lui come persona era una persona centripeta, no? E lì viene fuori una cosa che subito si richiude. Allora mi chiedo, se questa cosa che lui aveva dentro, che era in espansione, si fosse espansa, chissà cosa sarebbe. Se invece viene compressa, dove va? No, magari, non so, fa dei danni, va nel profondo, fa la sindrome cinese, buca dall'altra parte, mi sono fatto quell'immagine lì. Quindi sì, simbolico, metaforico, non, dal punto di vista medico non ha nessun nesso con quello che capita dopo. No?
Assolutamente no, perché poi la malattia è un'altra.
È un'altra, sì, però è il
e l'episodio è un po' che segna.
Star male comincia lì.
Fra l'altro c'è un punto nel romanzo in cui tu scrivi: più del dolore, che in lui lancia un urlo ormai costante senza suono, la sua espressione segnala, e solo talvolta, il sentimento dell'inaspettato. Ecco, c'è l'elemento della, forse la dico male, della meraviglia, di qualcosa di inaspettato nella malattia.
Sì, sì, c'è, molto potente, è molto potente, perché nella sua conformazione è di tutti quelli che hanno un lavoro così rigorosamente costruito e anche una personalità così dedita a quello, soprattutto quello che non entra dentro lo schema è una sorpresa, no? Faccio il paragone con lui, è stato anche calciatore, no? E lui, in quanto calciatore, non più calciatore da tempo, riusciva però a vedere delle cose alla televisione che gli altri non vedevano, perché aveva la padronanza di tutto il terreno di gioco, no? E qui è come se arrivasse un cross da Marte, quindi è chiaro che è una sorpresa. Cosa ne faccio di questa cosa qua, di cui non sapevo niente, che adesso però è la parte centrale della mia vita? Quindi sì, c'è una stupefazione, sì.
Siamo a Chi dice chi tace di Chiara Valerio, pubblicato da Sellerio. Una storia di fascinazione, un romanzo sul desiderio. Siamo a Scauri, provincia di Latina, all'inizio degli anni 90. La vita del paese viene turbata dalla morte di Vittoria, una sessantenne che si era trasferita là 20 anni prima e che aveva affascinato tutti. A essere turbata per la morte di Vittoria è soprattutto Lea, la voce narrante, che vuole vederci chiaro sulle cause del decesso. Inizia così un'indagine nel passato di Vittoria, rendendosi conto che non la conosceva affatto, ma porta soprattutto avanti un'indagine su se stessa e sui suoi desideri.
Quando scrivevo questo libro, ormai diversi anni fa, avevo un'idea di Vittoria più statuaria, nel senso era la somma di tante donne che nella vita mi avevano affascinato. Adesso non capisco bene chi è Vittoria, so che in qualche modo rappresenta quello che è diverso da noi e che però non è una diversità che ci spaventa, è una diversità che ci attira. A posteriori posso anche dire che questa diversità, probabilmente per Lea, che è la voce narrante di questo romanzo, dipende, anche se non lo sa bene, da una differenza di classe sociale, perché Vittoria sembra venire da un altro mondo, esattamente come gli dèi, e come gli dèi è ingiudicabile, cioè gli dèi vengono concesse cose, vizi e virtù che gli esseri umani non possono raggiungere, quindi c'è questa dimensione, secondo me, di tale alterità, di tale diversità che non può essere contraddetta.
E questa donna esercita anche un fascino sfuggente, perché lei, appunto, dopo la morte di Vittoria si rende conto che in realtà non l'ha conosciuta affatto, inizia a scoprire cose di questa donna che ovviamente non riveliamo adesso, che però lei stessa non immaginava minimamente. Questo essere sfuggente è parte del fascino di Vittoria.
Sicuramente è parte del fascino di Vittoria, ma sempre a posteriori posso dire che Vittoria riesce a dare l'impressione a tutti che tutti la conoscano, e invece tutti sanno tutto e solo ciò che Vittoria vuole che gli altri sappiano. Quindi in effetti Lea pensa di sapere tutto di Vittoria, e invece sa di Vittoria quello che basta per pensare sia tutto, ma non è tutto. Infatti a un certo punto Vittoria se ne va e Vittoria muore, e Lea capisce che quello che lei pensava essere il tutto era molto poco, e tra l'altro conosceva anche tante cose errate. Quindi l'idea è: perché ci accontentiamo della nostra visione del mondo? Quando ci accontentiamo della nostra visione del mondo? Questa è la cosa che mi... però è una domanda forse che viene ancora prima e rimarrà dopo questo romanzo, e che forse in fondo è una domanda politica. Perché ci accontentiamo della nostra visione del mondo senza andarla a verificare più?
Una breve pausa e poi torneremo a parlare dei libri protagonista del Premio Strega.
Il cacciatore di libri.
Riprendiamo la puntata speciale dedicata al Premio Strega con Romanzo senza umani di Paolo Di Paolo, pubblicato da Feltrinelli. Che cosa ricordano gli altri di noi? È la domanda che ossessiona il protagonista Mauro Barbi, di professione storico ed esperto di glaciazioni. Barbi decide così di ricontattare persone che non sente e non vede da tempo per capire che ricordo hanno di lui e soprattutto se l'immagine che gli altri gli rimandano corrisponde a quella che lui ha di se stesso.
Tutta la folla di gente che ha fatto parte della sua vita sembra essere sparita. Forse lui si è è concentrato troppo sul suo oggetto di studio, forse si è distratto per le sue timidezze, inadeguatezze, per la sua paura di deludere. Fatto è che gli sembra di dover riconvocare una serie di persone che hanno con lui stabilito nel tempo dei legami, questi legami si sono sfilacciati e vorrebbe capire come uno storico, come addirittura uno storiografo, che cosa vuol dire il paesaggio della propria vita, per l'appunto, se lo ricostruiamo attraverso le memorie degli altri, non attraverso la nostra memoria, ma ciò che gli altri trattengono di noi.
Ecco, ma che reazione hanno appunto i vecchi amici di Barbie nel momento in cui lui dà una risposta ad una mail dopo 15 anni? Cioè, non tutti reagiscono naturalmente allo stesso modo. Sicuramente tutti restano spiazzati da questa sua, diciamo, attività.
Totalmente. Io stesso ho avuto qualche volta la tentazione di riscrivere a persone che non sentivo da tempo, per nostalgia. Boh, non lo so, in realtà proprio per verificare di esistere ancora nella loro testa. Ti faccio un esempio, che questo è davvero prestato a Barbie. C'è una ragazza di cui parlo pochissimo nel libro, che io chiamo ragazza belga di Madrid. Lui la cerca, ma la cerca senza trovarla. La ragazza belga esiste da qualche parte anche nella mia vita, è una ragazza belga di Salamanca, quindi siamo a poca distanza. Sai che cosa mi è venuto in mente? Che io in quell'estate del 2000 mi ero un po' invaghito di questa ragazza belga, l'avevo forse goffamente corteggiata, parlo proprio dell'estrema giovinezza ed una vacanza studio in Spagna. Sono quasi sicuro che lei non si ricorda minimamente di me. Sono quasi certo, perché è impossibile che di quell'estate lei abbia trattenuto qualcosa, ero goffo, ero forse inadeguato davvero anche linguisticamente.
Per te è stato un
episodio
importante.
La ragazza belga esiste. Non posso rintracciarla perché non ricordo nemmeno il nome e il cognome, per dirti, no, però quello mi ha generato, mi ha fatto scattare, se vuoi, quel pensiero, il meccanismo che poi è dominante in Barbie anche in modo caricaturale, ecco, di andare a risentire persone per verificare di essere ancora presenti in loro, compagni di scuola, persone dimenticate, vecchi maestri, fidanzate, tutti, questa folla di persone che ha fatto il paesaggio della nostra vita, che cosa sta custodendo di me ancora oggi?
E veniamo a Raffaella Romagnolo con Aggiustare l'universo, pubblicato da Mondadori. Siamo nel 45, alla fine della guerra. La giovane maestra Gilla potrebbe lasciare il paesino dove è stata sfollata e tornare a Genova, ma decide di restare e le viene affidata una quinta elementare con una ventina di bambine. Una di loro, Francesca, arriva dall'orfanotrofio, ha ottimi voti, ma non parla. Gilla vorrebbe lasciarsi alle spalle il dolore della guerra, ma decide di restare in quella scuola.
Credo che il desiderio di Gilla sia quello di completare un lavoro che lei si è trovata a cominciare proprio durante la guerra, perché è giovanissima, è sfollata con la famiglia in questo paesino che sostanzialmente è dell'entroterra ligure. Genova fu una delle città più bombardate della Seconda Guerra Mondiale. E poi anche per una questione anagrafica entra in contatto con i giovani di queste colline alle spalle di Genova e come loro, come la gran parte di loro, aderisce alla resistenza. Quindi fa il possibile per costruire il paese su basi completamente nuove. Tornare a scuola e per la prima volta da quando si è diplomata aver di fronte un anno scolastico intero, ecco, lei lo vive proprio come il completamento di quello che ha cominciato combattendo.
E veniamo a Francesca Pellegrini, alla bambina che ha 10 anni e vive in un orfanotrofio, dove però ha alcuni privilegi rispetto alle altre bambine, per esempio alla pagnottina di farina bianca a colazione, il dolce la domenica, le scarpe della sua misura. È una bambina che sta sempre sola, non parla, l'abbiamo detto, e di nascosto si prende cura di un gattino. Quando c'è il primo incontro fra questa bambina, Francesca, che poi si scoprirà appunto chiamarsi in un altro modo, e la maestra Gilla, che tipo di incontro è?
La bambina, questa bambina misteriosa, un po' il mistero l'hai suggerito, no? In queste cose strane che le capitano, arriva che la lezione del primo giorno di scuola è già cominciata, quindi è proprio un contesto didattico. La maestra si trova con una bambina in più, una bambina accompagnata anche da un biglietto che anche lì diciamo definisce le competenze di questa bambina dicendo non parla. Quindi
però è una cosa insolita che una bambina si presenti con questo biglietto, però si crea una relazione, sì, diciamo quasi magica poi fra loro.
All'inizio è un problema didattico per la maestra, perché come Come si fa? Questo è una postura, un atteggiamento che gli insegnanti hanno. Bene, questa bambina sa fare tante cose, ma io come faccio a diplomarla, diciamo, a darle
se
la licenza elementare se non parla? Dopodiché diventa un'indagine, una vera e propria indagine che la maestra pian piano svolge per capire la natura di questo blocco, perché è evidente che questa bambina sa parlare. Qualcosa le ha letteralmente tolto la parola.
Chiudiamo con Autobiogrammatica di Tommaso Giartosio, pubblicato da Minimum Fax. Rifacendosi al lessico familiare di Natalia Ginzburg, l'autore racconta la storia della sua famiglia attraverso il lessico, attraverso le parole che venivano utilizzate soprattutto dalla madre. Il padre invece era un uomo più silenzioso. Parole che lui segnava su un quaderno.
Le vite delle famiglie si potrebbero raccontare attraverso le fotografie, come ha fatto Annie Ernaux, si potrebbero fare raccontando luoghi, spazi, corpi e via dicendo. Le parole hanno per chi scrive un vantaggio particolare, che costituiscono una controprova. Io mentre racconto le parole che ho raccolto e ereditato dai miei familiari, uso delle parole, per cui il mio stesso lessico, le mie stesse parole possono tradirmi e dire se effettivamente sto raccontando la verità su ciò che ho vissuto oppure no. Quindi questo mette il lettore in una posizione di estremo potere. E mi interessava proprio questo rovesciamento della gerarchia, perché poi le parole sono spesso una questione di potere, evidentemente le ereditiamo da coloro che sono venuti prima di noi, le trasmettiamo a chi viene dopo, ma questa trasmissione spesso è interrotta, è sabotata e anche, come dire, per ottimi motivi e con risultati eccellenti. Appropriarsi della parola delle famiglie significa anche trasformarle, giudicarle, decidere quali funzionano e quali no.
Si dice spesso, si parla di lingua madre, non è un caso quindi che tutte queste parole venissero soprattutto dalla madre e non dal padre, o era anche una questione caratteriale?
È una questione caratteriale, è una questione che non è casuale, anche nel senso che è legata ai ruoli di genere. Mio padre aveva le responsabilità che ci si aspettava da un maschio in quell'epoca storica, e è chiaro che quella che potrebbe sembrare una coincidenza in realtà era qualcosa che aveva strettamente a che fare con un silenzio maschile, un silenzio dell'uomo, del maschio potente, contrapposto invece a una donna che chiacchiera allegramente e mantiene viva tutta la famiglia. Quindi sì, ci sono delle distribuzioni di questo tipo. D'altra parte, quello che dicevi poco fa riguardo a un linguaggio che penetra dappertutto, un linguaggio ricchissimo, proliferante, è anche ciò che ne fa una sorta di corazza, una camicia di forza che impedisce di muoversi al di fuori di esso. Quindi è qualcosa di tenerissimo, come è in lessico familiare di Natalia Ginzburg, ma anche qualcosa che definisce anche troppo. In questo senso, questo vale un po' per tutti i linguaggi, perché anche quando parlo per esempio del linguaggio politico degli anni in cui io andavo al liceo con i suoi slogan, le sue sigle e via dicendo, quello era anch'esso un linguaggio che da una parte per il personaggio a cui dedico molte di quelle pagine, Elio Testa, diventa una forma di maturazione, ma al tempo stesso è pure ideologia. Quindi i linguaggi hanno sempre questa doppia faccia.
E anche per questa puntata speciale del Cacciatore di Libri dedicata al Premio Strega assegnato il 4 luglio è tutto. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Siamo presenti sui social, su Facebook all'indirizzo Il Cacciatore di Libri /Radio24 e su Instagram come Cacciatore di Libri ma senza l'articolo il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.